sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza.
87.9, sono le 10.27, questa è Onda Rossa e apriamo questo spazio redazionale, uno spazio redazionale dedicato al presidio che ci sarà il 31 dicembre davanti le mura del carcere di Rebibbia e anche insomma più in generale alla questione del carcere. Anche questa mattina abbiamo dato lettura durante la rassegna stampa di articoli insomma che erano usciti sul tema carcere. Questo, il periodo di Natale, è un periodo particolarmente difficile e anche per questo insomma il 31 dicembre andiamo fuori alle mura del carcere per far sentire insomma la propria vicinanza, soprattutto per far sentire meno soli e meno sole i detenuti e le detenute. E dovremmo essere intanto in collegamento con un compagno del Casale Alba, chiedo se ci senti. Noi ti sentiamo.
Sì, mi sento bene.
E allora io quello che ti volevo insomma un po' chiedere, se ci volevi un po' parlare di voi, appunto partecipate un po' al presidio, voi parteciperete al presidio del 31 dicembre, ti volevo un po' chiedere se ci volevi un po' introdurre il contributo che portate come Casale Alba al presidio del 31.
Sì, intanto c'è da dire che già il Casale Alba 2
per come nasce, si colloca proprio, certo.
Sì, insomma nasce da ormai abbiamo fatto a dicembre l'undicesimo compleanno insomma del Casale Alba 2, ma Casale Alba 2 nasce come una lotta del quartiere rispetto a un progetto che c'era di estensione del carcere di Rebibbia, per cui ad Alba 2, insomma, secondo quel progetto doveva sorgere un ICAM, che è questo istituto di restrizione attenuata praticamente, che era destinata alle madri dei detenute, insomma. E quindi praticamente 11 anni fa c'era questo progetto che vedeva fra l'altro uno stravolgimento lì di quel casale, cioè sostanzialmente la militarizzazione, la cementificazione, doveva essere stravolto proprio questo, e lì il quartiere si mosse insomma, e dopo alla fine questo progetto è stato fermato e il casale è stato occupato insomma. E poi insomma questa questione del 31 dicembre alla fine ci ha visto sempre diciamo coinvolti, perché ovviamente stiamo in distanza di qualche centinaio di metri insomma in linea d'area, quindi nel parco d'Aguzzano sostanzialmente noi ci stiamo dentro, ma il carcere delle Bibbie c'è proprio a fianco, certo. E quindi praticamente investe questo parco, investe soprattutto diciamo il quartiere che ormai convive insomma con questa struttura, una convivenza diciamo complicata e comunque vissuta, anche perché diciamo ci sono comunque c'è tutto un indotto pure dietro davanti che è fatto non solo dai guardi ma dagli avvocati, dalla gente che torna in semilibertà, entra, esce, dai parenti che vengono a trovare i detenuti, quindi insomma questa cosa si vive abbastanza e comunque questo rimane un grosso buco nero insomma dentro questo quartiere, uno dei carceri. Dei carceri più grossi,
certo.
Sostanzialmente,
no, io ti volevo chiedere appunto una cosa. Secondo me era importante partire ed aprire questo redazionale proprio dal Casale Alba, proprio perché appunto effettivamente si trova lì. E quello che ti volevo chiedere era un po' due cose, forse un po' che cosa significa effettivamente avere un carcere in un quartiere come Rebibbia e anche un'altra cosa, come reagisce il quartiere negli anni, come ha reagito anche ai presidi del 31 dicembre, anche nelle contraddizioni.
Sì, diciamo che il 31 ormai è diventata, diciamo, una consuetudine, quindi tutti sono a conoscenza che il 31 c'è questa iniziativa, queste persone che, la cui gran parte fra l'altro vengono da fuori, quindi comunque ormai fa parte un po' della vita una delle cose che succedono, diciamo, a Rebibbio nel corso dell'anno, il 31 succede questa cosa. Non ti nascondo che ci sono sempre state, cioè è sempre stata una cosa che è stata che ha riguardato un po' riguarda, diciamo, questo quartiere, dopodiché ci si è tenuti sempre un po', diciamo, a distanza un po' le persone. Noi diciamo questa storia del carcere la seguiamo abbastanza, insomma, in questi anni ci sono stati addirittura all'inizio, insomma, il casale aveva questo entrato in rapporto in diversi modi, no? Per esempio vendendo nello spazio del casale alcune manufatti, diciamo, delle donne incarcerate a Rebibbia, che facevano delle borse, delle cose, insomma, che si smerciavano, ma anche perché il casale è stata meta abituale, insomma, dei bambini che erano dentro Rebibbia, che piccolissimi, perché da 0 a 3 anni sostanzialmente, e che la domenica o il sabato venivano al casale e passavano una giornata lì, diciamo, accompagnati da questa associazione che ormai da decenni si occupa di questo, e quindi si metteva la piscinetta, giocavano, si facevano mangiare, stavano all'aria aperta, insomma, quindi diciamo questo rapporto c'è stato. Oggi diciamo in questo momento stiamo cercando un attimo di entrare pure un po' più in contatto, diciamo, con questa storia, metterci un po' diciamo di approfondire. E oltre al casale, diciamo, questo quartiere ha anche altre strutture, insomma, che sono diciamo strutture fraterne, come il Comitato Mammut, che al suo interno ha per esempio delle attività sociali che sono quelle del gioco scuola, che vede una marea di bambini e bambine, e dello sportello sanitario. Allora, nell'attività di queste attività incappiamo molto frequentemente realtà che in un modo o nell'altro comunque intersecano con il mondo carcerario, no? Per i genitori dei bambini, per arresti domiciliari, per questioni, insomma, ci stiamo. E quindi adesso la questione, insomma, che ci stiamo ponendo attualmente è quella di cercare di per esempio con lo sportello sanitario, noi adesso sono più da 2 anni che è aperto, e quindi diciamo è un modo per collettivizzare questi bisogni sanitari, per cui affrontando la questione delle liste d'attesa, affrontando la questione di situazioni abbastanza complicate, di disagio, eccetera, così investendo praticamente quelle che sono le istituzioni che si dovrebbero occupare di questo. Ora, chiaramente non possiamo, insomma, la cosa ci è venuta naturale da pensare è che in questo quartiere c'è anche, diciamo, il carcere, dove comunque là c'è sta un paio di migliaia di persone detenuti che ovviamente stanno in questo territorio e anche loro hanno questi bisogni, però magari queste persone ovviamente non è che possono passare allo sportello sanitario il martedì o telefonarti o collettivizzare questa cosa, no? Ecco, quindi siamo posti il problema che comunque è un settore che in qualche modo vogliamo capirci qualche cosa, vogliamo comunque interagire, e quindi stiamo piano piano con una condizione pure complicata, piena di contraddizioni eccetera, ma vorremmo comunque in qualche modo far sì che il principio con cui abbiamo aperto lo sportello sanitario, che era quello di essere pure un collettore dei bisogni per collettivizzarli e farne pure vertenze, farne pure mobilitazioni eccetera, fosse in qualche modo aperto anche a questo spazio, insomma, che sta là e di cui se ne sa veramente poco, di quello che succede anche sul campo sanitario eccetera, proprio perché diciamo quelli sono settori in cui diciamo, guarda, ci sono una serie di contraddizioni, no? Uno, perché sta proprio il concetto di carcere è proprio in contraddizione col concetto di salute, sostanzialmente, che è definito come non semplicemente come l'assenza di malattia, no? Ma delle condizioni di benessere psicofisico. Allora, se tu vieni ovviamente la libertà, questo benessere psicofisico per definizione non viene ostacolato, quindi sono dei principi che diciamo si contrastano, no? Fra di loro, anzi una parte, diciamo anche il concetto insomma di carcere è proprio quello di toglierti questo benessere psicofisico, cioè in qualche modo devi espiare, insomma, è questo il, e quindi garantire diciamo un principio che promuove la salute dentro un ambiente che invece è patogenico è ovviamente una contraddizione, questo è c'è sta, questo insomma si vede anche dai numeri, insomma, perché sostanzialmente abbiamo l'apice di questa negazione del benessere psicofisico, per cui ti porta bene, che ne so, una percentuale dei suicidi dentro il carcere che è oltre il 10%, il 10 volte di più di quello che è nella popolazione tra virgolette libera. Certo. E questo diciamo è l'apice diciamo del problema, no? Ma poi diciamo accaduta ce ne stanno, e poi è una situazione abbastanza complicata, diciamo dal 2008 sostanzialmente la sanità dentro le carceri è gestita non più dall'amministrazione penitenziaria, ma la titolarità teoricamente ce l'ha la ASL, quindi almeno come di principio che alla popolazione carceraria deve essere assicurato un trattamento che è equiparabile, comunque che è uguale a quello della popolazione dei fuori, che già insomma non è che sia garantito in tutto, ma insomma figuriamoci dentro, voglio dire, come discorso. Ora questo però non si esplica perché 2000 fattori, cioè vorrei fare un esempio banale, cioè ognuno di noi ha il suo medico che si sceglie, nel medico di famiglia lì non te lo scegli, lì c'è quel medico diciamo sostanzialmente, no? È quello che ti forniscono, ma questa insomma è solo una piccola parentesi, quindi queste esigenze vanno diciamo ancora una gestione diciamo che ha delle grosse contraddizioni. Ora noi non è che abbiamo una ricetta di come affrontare queste cose, cioè stiamo cominciando a vederla, a porci il problema, a fare piccoli passi in questo senso, parlando, vedendo le cose, capendo diciamo quali sono le questioni, parlando con le persone che hanno avuto un'esperienza carceraria e che sono comunque diciamo uscite. Noi abbiamo un'interlocuzione con la ASL che è insomma diciamo anche lì a due facce, una forma di collaborazione perché noi investiamo da alcune questioni che ci stanno, casi, problemi eccetera, Da un'altra parte, chiaramente abbiamo un'opposizione comunque politica sulla questione dell'assoluta osteggiare, diciamo, a un processo partecipativo alla gestione di una sanità di un quartiere, quindi alla battaglia di Villa di Burtina, quindi, cioè, questo è poi il contesto. Però per farti spiegare, chiarire un attimo la questione, dentro il carcere ci sono proprio dipartimenti specifici che si occupano della sanità in carcere, che sono dipartimenti della ASL sostanzialmente, con cui in qualche modo bisognerà entrare, diciamo, in contatto, in confronto. Quindi è un discorso aperto, ne parleremo pure domani al Casale, domani sera, che ci sarà questa iniziativa, appunto a due giorni dal 31, e ovviamente noi sappiamo che, cioè, è indispensabile per questo pure un apporto di chiunque, insomma, soprattutto di chi si occupa di queste cose, di cui ha esperienza, cioè abbiamo un approccio abbastanza laico, voglio dire, in questa storia, no? Intanto capire, intanto, cioè, quello che facciamo con lo sportello, che comunque sta funzionando, lo sportello sanitario in quartiere, perché la gente viene, ci parli, è riconosciuto, si collettivizzano questi problemi, si cerca di trovare una soluzione, si capisce che sono problemi strutturali, però intanto comunque vengono fuori queste cose. Ecco, noi non può essere che, diciamo, dentro questo quartiere ci sia un buco nero dove l'ambici non, queste storie, diciamo, non escono, non ci sono, ecco. Questo è un po' il concetto che cerchiamo di portare avanti con tutti i nostri limiti. Però, insomma, ci proviamo.
Io ti ringrazio e quindi rilancerei due appuntamenti, cioè c'è, cioè, quello di domani 29 dicembre alle ore 18:30 e al Casale Alba, giusto? Sì, al Casale Alba 2, e, insomma, il nome è Che succede nelle carceri e nei tribunali. Ci sarà anche Onda Rossa con la presentazione di Scarceranda, Comitato Core, Clinica Legale Immigrazione, Antigone Lazio, e riapriamo Villa Tiburtina. E poi l'appuntamento del 31 dicembre, sì. davanti al carcere.
Io
ti ringrazio, e allora ci vediamo sia domani che il 31 dicembre. Grazie.
Ok, ti saluto. Ciao.
Grazie. E 47, proseguiamo questo spazio redazionale dedicato al 31 dicembre, al presidio che ci sarà questo 31 dicembre davanti al carcere di Re Bibbia. Dovremmo essere in collegamento con una compagna della Lima. Pronto?
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao, buongiorno, benvenuta in questo spazio. Allora, ti volevo chiedere pure a te, abbiamo parlato adesso con il Casale Alba, che significato ha oggi nel 2023 andare il 31 dicembre davanti alle mura di Re Bibbia? Ci siamo andati anche l'anno scorso, a un anno di distanza, che cosa è cambiato?
Allora, sicuramente quest'anno è un anno cruciale, diciamo, un anno estremamente, insomma, che ha un significato importante. È stato un anno di grosse e intense mobilitazioni in tutta Italia, ma come nel mondo, e se ci vogliamo concentrare su Roma, anche nella città di Roma sono stati mesi intensissimi di mobilitazioni a fianco di Alfredo Cospito, il compagno che ha deciso di fare questo sciopero della fame coraggioso. E quindi abbiamo lottato per mesi, siamo stati in strada schierandoci chiaramente contro il regime di tortura, che è il 41 bis, e contro lo statività, ma in generale contro il carcere, come abbiamo sempre fatto. E in questo percorso abbiamo incontrato molte persone nuove, soprattutto giovani, e grazie alla scelta di Alfredo Cospito, ma grazie poi anche alle mobilitazioni che l'hanno sostenuto, si può dire che più di prima il carcere sia diventato un argomento che non è più tabù, se ne parla sicuramente molto di più nelle scuole, sugli autobus, nei bar, e questo è sicuramente un risultato importante, anche se ovviamente non basta. Siamo consapevoli che c'è bisogno di tenere l'attenzione alta. Alfredo Cospito è ancora in 41 bis e ancora sottoposto a numerose restrizioni, così come le altre 750 persone ancora sottoposte a questo regime disumano. Quindi sicuramente il 31 dicembre sarà un momento per fare per comunicare con chi è recluso tra le mura di Re Bibbia, per portare solidarietà e vicinanza. Sarà un momento però probabilmente anche per fare un bilancio di quest'anno e raccontare cosa è successo fuori a chi sta dentro. E è un anno sicuramente particolare, e sarà l'anno che ci aspetta un anno intenso, perché la situazione della repressione, la macchina oppressiva dello Stato va sempre più affinando i suoi strumenti. Quindi se da un lato è stato un anno di mobilitazioni, che poi negli ultimi mesi si sono concluse con moltissime proteste in tutta Italia, con moltissime manifestazioni a fianco del popolo palestinese, dall'altro vediamo una situazione repressiva che è, da parte dello Stato, che è andata avanti a colpi di decreti uno dopo l'altro, che rendono ancora più chiaro quanto sia forte l'esigenza dello Stato di rendere tutte le nostre vite sempre più simili a un carcere. E sicuramente va ricordato e va messo al centro quello che l'ultimo pacchetto sicurezza vuole portare avanti, insomma decide, stabilisce, e cioè una recrudescenza, voler punire sempre più duramente chi organizza le rivolte nelle carceri, chi mette in atto rivolte in carcere, così come nei CPR, così come nei centri di accoglienza. E tra l'altro è estremamente peculiare che i centri di accoglienza siano paragonati alle carceri, è come se abbiano finalmente disvelato la natura di costrizione di questi luoghi che noi conoscevamo già da tempo. E dicevo, appunto, un decreto che ancor di più vuole punire chi decide di lottare, di fare blocchi stradali, di alzare la testa e anche di portare solidarietà. Quindi anche viene, insomma, penalizzato ancor più, in maniera ancor più forte, il reato di istigazione proprio a chi porta solidarietà fuori dalle carceri. Quindi è assolutamente il momento di stare ancora di più per strada, e questa repressione diventa sempre più pervasiva. Pensiamo a quanto scritto nel decreto Caivano nei confronti dei minori e della cosiddetta disagio e devianza giovanile, e insomma io credo che sia necessario in questo 31 dicembre mettere al centro da un lato la situazione delle persone immigrate, perché come sappiamo le carceri sono piene di persone immigrate, le loro vite sono appunto sottoposte a molteplici oppressioni, come ben sappiamo, da un lato leggi sull'immigrazione sempre più stringenti che rendono le vite impossibili, dall'altro, come dimostrano gli ultimi decreti, si va sempre più in una direzione di punizione, di controllo, di violenza istituzionale conclamata, costruzioni di nuovi CPR, insomma anche in questo caso repressione di chi si ribella e di chi si rivolta, e tra l'altro nuovi CPR che verranno costruiti affidati al Ministero della Difesa, quindi ancora di più appare sempre più chiaro come insomma la situazione di chi arriva in questo paese da persona migrante sia sempre più ci sia sempre più un intento di fomentare odio, di come dire, di far sembrarla sempre un'emergenza, di voler trovare il nemico a tutti i costi.
Certo.
E quindi insomma è una situazione che conosciamo bene. E dall'altro lato, ovviamente, come avete detto più volte dai microfoni di questa radio, sarà un momento per stare al fianco delle della popolazione palestinese in lotta e di portare insomma i nostri cuori al fianco di quelli dei prigionieri palestinesi. Se c'è uno stato al mondo che forse più di tutti come dire, impersonifica l'oppressione, la violenza e la volontà di segregare, quello è Israele, e quindi non possiamo che dichiararci ancora una volta a fianco della popolazione palestinese.
La democrazia in Medio Oriente.
Io credo che... Come, scusa?
Sì. No, scusa, la democrazia in Medio Oriente.
Esatto, la cosiddetta sì. Unica democrazia in Medio Oriente. Quindi io credo che insomma come compagni e compagni della Lima e come tanti altri compagni scesi in strada durante quest'anno, pensiamo che sia necessario ancora di più stare sotto quelle mura, parlare, farci sentire vicini alle persone che sono recluse. Tra l'altro, come sempre, sappiamo che i momenti di festività sono i momenti più difficili, più duri da affrontare per chi è imprigionato. E noi abbiamo tutta insomma l'intenzione di non farli sentire soli. Questi momenti sono anche importanti per conoscere, entrare in contatto con familiari di chi è recluso, proprio perché insomma come cassa di solidarietà noi sosteniamo chi fa le lotte, chi è inguaiato con la legge, ma anche persone che incrociamo nei nostri percorsi e che hanno comunque a che fare con la violenza dello Stato e con il carcere. Quindi insomma ci sentiamo di dire che quest'anno più che mai sia necessario stare lì con la testa, con il cuore e inaugurare un nuovo anno di lotte per strada.
Certo, io ti ringrazio perché hai toccato veramente tanti tanti temi, cioè un po' tutti i temi, appunto sia dalla Palestina che insomma hai nominato e che hai ricordato come questo presidio è stato declinato anche in solidarietà al popolo e alla liberazione, cioè alla liberazione della Palestina, ma soprattutto anche hai parlato di come la repressione colpisce sempre di più e si spera. E di questo ne avevamo parlato giusto mezz'ora fa, che abbiamo contattato una compagna di Bologna che insomma ci ha raccontato gli sviluppi insomma della nuova gli sviluppi dell'operazione che c'è stata lì, ma anche questa mattina in radio, in rassegna stampa, abbiamo parlato del pacchetto sicurezza, di come le carceri siano oltre che sovraffollate, comunque la popolazione carcerata sono appunto per la maggior parte persone insomma straniere, immigrati, come ce ne parlavi tu. Quindi insomma sei riuscita a sintetizzare bene come dire tutta una serie di questioni e nodi insomma, per tutti questi motivi il 31 è importante essere lì davanti al carcere. Allora appunto ricordiamo l'appuntamento del 31 dicembre davanti al carcere di Re Bibbia, fra via Bartolo Longo e via Maglietti. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro.
No, direi di no. Noi come compagni e compagne saremo lì, speriamo di vederci in tanti, a partire dalle 10, come dicevi tu, all'angolo tra via Bartolo Longo e via Maglietti, e che sia appunto l'inizio di un nuovo anno di lotte, dentro e fuori quelle mura.
Ti ringrazio, al 31
Grazie
dicembre
a voi.
Ci vediamo. Ciao.
A presto, un abbraccio.
Di corsa, sbattendo dietro la porta, la mia anima stanca, ho soffiato dietro un angolo vicino al mercato ed una lacrima mi ha caricato ed aspettato che la notte arrivasse e che la luna illuminasse un muro ed ho scritto grande come il mio cuore, una scritta che spiccasse sul sole ed era libero. Sono uscito veloce, intronato in un quartiere bello e lontano. Ero contento di essere capitato in un posto mai visto e pensato. Io ero libero, libero, libero. Arriva in quel quartiere ed ero libero.
Allora, 87.9, sono le 11, torniamo in voce, proseguiamo questo spazio redazionale dedicato al carcere, ma soprattutto appunto ai prossimi appuntamenti che ci sono sul carcere, in particolare il presidio che ci sarà questa domenica 31 dicembre. Siamo in collegamento con una compagna del collettivo Senza Numero, ci senti?
Sì, forte e chiaro, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno a te, benvenuta. Allora, quello che ti volevo insomma chiedere, di cui stiamo parlando, è un po' il significato di andare il 31 dicembre fuori alle mura del carcere. E allora ti volevo chiedere un po', secondo te, come compagna appunto del collettivo Senza Numero, che significato ha essere sotto al carcere il 31 dicembre?
Ma guarda, noi, come insomma tutte le persone che hanno una sensibilità e un'attenzione rispetto alle situazioni all'interno del carcere, Non è la prima volta che siamo il 31 in questa giornata così importante, e perché pensiamo che comunque i presidi siano un momento comunicativo fondamentale, e anzi auspichiamo sempre che ce ne siano di più e che non siano solo relegati, diciamo, a questa ultima giornata dell'anno. E beh, come senza numero, quindi un collettivo che si occupa di antipsichiatria, il carcere, diciamo, è uno dei luoghi soprattutto negli ultimi anni in cui l'aspetto purtroppo psichiatrico è evidente, e sappiamo molto bene che all'interno del carcere ci sono persone che prima erano fuori, no? Vivevano nella società cosiddetta, certo, libera, e sono, insomma, diciamo, in questa epoca molto difficile sia per una, diciamo, un indotto impoverimento delle persone, e sia per una estrema solitudine che, diciamo, possiamo riscontrare, insomma, mancano quelle reti sociali, affettive, quei supporti che magari tanti anni fa, ormai forse non li ricordiamo manco più, c'era un'empatia, c'era una solidarietà tra le persone. Adesso la gente entra ed è sempre più sola purtroppo. Non, spesso ci sono appunto persone che non hanno reti affettive e che si ritrovano a, diciamo, in maniera violenta, perché l'arresto è sempre una situazione molto violenta, a dover affrontare un contesto molto difficile, un contesto violento, un contesto aggressivo, un contesto di solitudine, e che si trovano a dover anche assumere delle norme che sono all'interno del carcere, e che chi si occupa di carcere sa bene quanto sempre più restrittive sono, quanto sempre più appunto aggressive e violente sono, in completa solitudine. Acquisire queste norme, alle quali chiaramente non sono abituate perché vengono dalla società al di là da quelle mura, e che portano questa, diciamo, questa assimilazione di queste norme, costretta, coercitiva assimilazione di queste norme, portano anche a una spersonalizzazione dell'individuo, della persona, cioè devi dimenticare quello che eri e adattarti a delle regole che più delle volte sono anche, diciamo, assurde, che servono solo per una gestione di quell'istituto, quindi che hanno poco a che fare con quella che è la necessità e il bisogno degli individui. Tutto questo comporta una sofferenza emotiva molto forte, e porta a degli scompensi. Le ultime notizie sono quelle di una, diciamo, estrema diffusione di questo malessere psicologico, emotivo, che viene diciamo seguito dal carcere con una profusione di psicofarmaci che vengono date cioè lì dove vengono a mancare anche, diciamo, medicine fondamentali per altro tipo di patologie, sullo psicofarmaco c'è una profusione assolutamente allarga, copiosa. Ormai non c'è neanche più bisogno che sia lo psichiatra della diciamo dell'ASL all'interno del carcere a prescriverle, ma è proprio detto che alla bisogna, cioè se una persona sente di voler in qualche modo far uso di psicofarmaci, vengono dati con una facilità incredibile, e la gente li richiede proprio per riuscire a, diciamo, più dormi, ecco, in questo senso, più il tempo passa e meno sei consapevole di quella che è la quotidianità all'interno del carcere. Quindi da parte di chi gestisce questi istituti è una, diciamo, un enorme aiuto, no? A far sì che le cose procedano così in modo automatico, in modo anche remissivo, no? E che quindi le regole vengano seguite, perché la gente è sedata, perché la gente non si rende conto di quello che avviene, è poco partecipe, e per la persona che ne richiede è un modo appunto per far passare i giorni in modo inconsapevole, quindi anche forse in un certo senso in maniera meno dolorosa. Dalla chiusura, presunta chiusura che c'era stata degli OPG nel 2015, c'erano state una serie, diciamo, di, oltre alle REMS, queste, diciamo, questi posti in cui vengono, possono essere inserite le persone cosiddette folli rei, cioè le persone che hanno diciamo commesso un reato in senza esserne consapevoli a causa della malattia, diciamo della quella che viene ritenuta appunto una malattia, purtroppo viene ritenuta mentale, dimenticando poi ovviamente quelle che sono invece le condizioni culturali e di vita che comportano poi una sofferenza, cioè come sempre diciamo non si va alla causa ma si cerca di tra virgolette curare solamente i sintomi, e dalla queste REMS appunto potevano essere i rinchiusi folirei, quelli appunto con parziale diciamo scollamento dalla realtà o totale, ma sono delle strutture gestite dalla ASL, non gestite dal Ministero di Giustizia, quindi non da Polizia Penitenziaria, molto piccole, diciamo, dove possono stare un massimo di 20 persone, e ormai ci sta moltissima gente detenuta che aspetta di poter essere inserita in questi contesti, ma nel frattempo che cosa succede? Che sia chi ha commesso un reato con parziale capacità di intendere e di volere, come si dice in linguaggio tecnico, sia chi invece a causa della vita carceraria diciamo sviluppa una sofferenza appunto emotiva, hanno creato questi repartini, vengono chiamati in linguaggio carcerario, in linguaggio tecnico invece vengono chiamati articolazioni per la salute mentale, dove vengono rinchiuse diciamo le persone che appunto manifestano questa sofferenza, e sono diciamo seguite, sia sono all'interno delle carceri, per cui comunque sono gestite dalla Polizia Penitenziaria, e sono seguite da quelle figure di psichiatri che somministrano appunto farmaci, ma sono posti di isolamento, posti di sofferenza, posti che sicuramente non aiutano a venire fuori da una condizione appunto di dolore e di confusione e di alienazione. Questi repartini sono tantissimi ormai, sono sviluppati, sono presenti in tantissime carceri, e che ne so, magari qualcuno ricorda il reparto Sestante di Torino, che a seguito della visita della, se non sbaglio, di una persona dell'associazione Antigone, è stato chiuso proprio per le condizioni sia igieniche ma sia anche proprio di trattamento che venivano portate là, e dico trattamento perché insomma avevano potuto verificare che le persone erano lì rinchiuse in celle completamente vuote, dovrebbero stare per pochi giorni, ma poi invece diciamo proseguiva la loro incarcerazione all'interno di questi posti anche per 30 giorni, e furono chiusi proprio per la vergogna delle condizioni in cui erano. Questo è stato uno di quei casi mediatici, ma ce ne sono tantissime, e tantissime di queste sezioni e a Rebibbia bianche, per cui diciamo in un discorso, quello antipsichiatrico, dove riteniamo che la psichiatria sia nata per essere a braccetto diciamo di quelli che sono di quelle che sono le decisioni del potere dello Stato, cioè bene o male è complice, perché comunque è una, loro la chiamano scienza, ma è basata sulla, diciamo appunto su quello che dicevo prima, non viene considerato il contesto culturale e di privazione da cui vengono le persone che poi soffrono di queste sensazioni, e interviene solamente in modo coercitivo, e il modo coercitivo può essere quello appunto di obbligarti a trattamenti, quelli che loro chiamano trattamenti sanitari obbligatori, obbligarti ad assumere appunto psicofarmaci che anche diciamo voci alternative a questa scelta ritengono che possano essere proprio dei farmaci che cancrenizzano la sofferenza, perché vanno a intervenire in quelli che sono tutti i trasmettitori neurologici, e quindi sicuramente diciamo modificano il tuo apparato neurologico e soprattutto creano una fortissima dipendenza che ti porti poi anche al momento in cui ritroverai la libertà, uscirai da quelle mura, ma ormai sei assolutamente dipendente, cioè non c'è un altro termine, da questi psicofarmaci, che nel momento in cui vengono interrotti anche bruscamente comportano una serie di effetti terribili collaterali, per cui si crea in questo periodo, si sta creando una quantità di gente che uscirà da lì e appunto sarà costretto a continuare con questi psicofarmaci. Non ci sarà nessun intervento, come insomma credo che tutti siamo d'accordo su quello che è appunto le condizioni materiali e di non solitudine delle persone, perché questo è, perché siamo in un periodo dove gli unici interventi sono securitari e repressivi, e quindi ci sarà una pletora di gente che sarà appunto dipendente, costretta da questo e con tutte le conseguenze diciamo nella vita quotidiana. E riteniamo appunto che il carcere, diciamo la psichiatria nel carcere, sia proprio emblematica di come questa pseudoscienza, che ripeto affida tutto a scompensi organicisti, quando appunto dimenticando che l'uomo è l'umano, è una totalità di cose dove appunto tante cose intervengono sul benessere o sul malessere di una persona, con questa definizione di malattia mentale, quindi di scompensi fisici, dimenticano e non si mette mano ad altro. E in più appunto cioè come fai a curare una persona in una condizione di privazione, di coercizione e di diciamo quello che dicevo prima, regolamenti volti solamente a una gestione più semplice, certo, del carcere. Quindi per noi è diciamo fondamentale esserci e vorremmo fare un intervento e anche diciamo avere la possibilità appunto di comunicare con chi è all'interno.
Chiaro, io ti ringrazio, ma volevo solo provare a sottolineare un aspetto, non perché l'hai detto benissimo, però perché mi sembra centrale e di cui si parla veramente poco. Cioè si è detto sia come il carcere ti perseguita dopo il carcere, ma l'aspetto degli psicofarmaci mi sembra sia un aspetto magari del quale se ne parla un po' poco, invece è emerso molto bene da quello che hai detto, di come gli psicofarmaci siano un fattore strutturale del carcere. Cioè io penso, poi correggimi se sbaglio, però come un carcere ha bisogno di celle, di secondini, di personale, ormai ha bisogno di psicofarmaci, di come è importante proprio nella gestione degli istituti penitenziari, e questo quindi come non mai è importante un intervento come il vostro, insomma.
Sì, ti direi in tutti quei luoghi diciamo di istituzioni totali, perché non ci dimentichiamo anche CPR e quello che è uscito, perché non è che poi diciamo le cose non vengono fuori, anche all'interno dei CPR gli psicofarmaci sono somministrati addirittura senza che le persone li chiedano, direttamente nel cibo, quindi è sicuramente una violenza strutturale, sono pienamente d'accordo.
Io ti ringrazio e allora ci vediamo il 31 dicembre.
Ci vediamo sicuramente il 31
fuori
grazie
carcere
a voi.
Di Bibbia. Ciao.
Grazie a voi, ciao.
qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. Nonostante in cielo stai, ma paura non ne ho. Niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. E qualche cosa resterà per quelli come noi che proviamo ancora a vincere in questa vecchia stronza città. E quando il sole cala giù e il giorno se ne va, io faccio pugni con gli impianti per un'altra chance. Nonostante in cielo sai, ma paura non ne ho. Niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. Dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò.
Allora, 11:20, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chi è privato e chi è privata della propria libertà. Proseguiamo questo spazio redazionale dedicato al presidio che ci sarà il 31 dicembre davanti al carcere di Rebibbia, fra via Bartolo Longo e via Maglietti, dalle ore 10. E, insomma, in questo spazio redazionale abbiamo già toccato diversi temi, abbiamo toccato il tema inizialmente della, anche un po' della sanità, del Casale Alba, di Rebibbia, insomma di come un quartiere come Rebibbia si vive il carcere. Poi abbiamo sentito una compagna della Lima, insomma, che ci ha anche un po' ripercorso invece quest'anno nelle strade di Roma quello che è stato la mobilitazione, un po' il passo al quale si è stati questo anno di mobilitazione contro il carcere. E poi appunto c'è stato un ultimo intervento di una compagna del collettivo Senza Numero che ci ha un po' riportato anche l'importanza degli psicofarmaci per il carcere, ma anche più in generale, insomma, delle istituzioni totali. Adesso dovremmo essere in collegamento con un altro compagno, che chiedo se ci senti.
Sì, ciao a tutti e a tutti.
Noi ti sentiamo, una voce che in questa radio in questi ultimi mesi si è sentita spesso. Questo presidio, fra le varie tematiche che tocca, insomma, chiaramente si chiama appunto Odio il carcere e la società che ne ha bisogno. Però in particolare quest'anno è declinato sulla questione palestinese per la liberazione della Palestina. Quindi con te volevamo fare magari appunto un po' un approfondimento su questo aspetto qui, e magari, visto che te stai a Cagliari, un po' su come sta andando la lotta in solidarietà alla Palestina lì a Cagliari. E anche,
sì, allora,
anche l'importanza dunque appunto dell'esprimere solidarietà come il presidio viene declinato su questi temi, in solidarietà alla Palestina, anche appunto lì a Cagliari, eccetera, insomma.
Sì, allora, grazie. A parte, è importantissima l'iniziativa, perché appunto anche in questi giorni vediamo che comunque Israele sta utilizzando il mezzo della carcerazione sempre più violentemente, anche in Cisgiordania, che non se ne parla, anche perché l'attenzione chiaramente è molto concentrata su Gaza. Anche l'altro ieri si arresta Khalida Jarrah, una compagna storica del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che era già stata arrestata e liberata, e sono migliaia appunto le persone che stanno entrando nelle carceri israeliane in questi giorni. Quindi è fondamentale sottolineare appunto questa connessione anche con chi è privato della propria libertà in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'università, noi come giovani palestinesi nel mese scorso abbiamo appunto lanciato due giornate, sia appunto il 17 novembre che il 29. Abbiamo lanciato un appello alla mobilitazione universitaria in tutta Italia, riprendendo un tema che comunque non è mai stato sopito appunto in anni, ovvero quello del boicottaggio accademico, ossia di colpire i rapporti tra l'università italiana e l'università israeliana, che noi crediamo sia un tassello fondamentale in quella che è la macchina coloniale dell'occupazione sionista, e pertanto appunto vada colpita. È fondamentale, questo tipo di azioni sono fondamentali, come sono fondamentali in generale tutte le azioni di boicottaggio, perché crediamo che in questa fase, dove appunto si è mostrata la solidarietà del mondo per la Palestina, però si è visto che comunque, nonostante Israele sia destinata a perdere la battaglia per la verità, continua impunemente la sua opera di genocidio, sostenuta anche dai governi europei, e quindi quello che dobbiamo fare noi è anche alzare l'asticella e cercare di andare a fare delle azioni concrete. E quello dell'università è sicuramente uno dei fronti più concreti su cui ci possiamo spendere. In queste settimane sono state occupate, tra una cosa e l'altra, più di una decina di università, sono state animate iniziative in oltre 20 università italiane, di una mobilitazione che a livello universitario non si vedeva da anni così diffusa. Anche a Cagliari appunto c'è stata un'occupazione di tre giorni, e poi adesso comunque tutte le università in Italia stanno andando sotto i rettorati, dai rettori, a ribadire la richiesta fondamentale di rescissione degli accordi con le università israeliane. A Cagliari abbiamo avuto un buon riscontro, perché il prossimo Senato accademico presenteremo di fatto due mozioni, una tramite la rappresentanza tramite il Senato accademico, una tramite gli studenti mobilitati per la Palestina, che entrambe chiederanno la rescissione degli accordi. Abbiamo postato un video in cui presentiamo le parole del rettore, che tra l'altro, cosa importantissima, dice delle pressioni che anche ci sono state in sede di CRUI sui rettori per prendere posizione al fianco di Israele, e comunque c'è stata un'apertura, e questo ci fa ben sperare, e noi pensiamo che sia il caso di spendersi per chiedere la rescissione degli accordi, soprattutto perché in questa fase qui è molto importante creare appunto un precedente, e noi pensiamo che appunto qualora si dovesse aprire un precedente in un'università, poi si potrebbe avere appunto anche un effetto a cascata rispetto alle altre, rispetto agli altri rettori, per questa importante battaglia.
Ci senti? Pronto?
Sì.
Volevi...
Pronto, Nico.
Prego, prego. Volevi continuare o ti eri fermato?
No, non mi ero fermato.
Ah, ok. Ti volevo chiedere che tipo di iniziative ci sono state perché c'è stata anche un'occupazione, giusto?
Sì.
In particolare. E che tipo di iniziative ci sono state durante, ad esempio, l'occupazione?
Allora, durante l'occupazione c'è stata un'iniziativa appunto in cui si è parlato di Gaza. Un'altra in cui si è parlato appunto del movimento della resistenza palestinese nel dettaglio, con riferimento anche ai movimenti appunto femministi palestinesi, e poi ci sono state appunto discussioni inerenti comunque alla questione del boicottaggio accademico, che tra l'altro per Cagliari in particolare era stata una delle prime università assieme a Torino a muoversi nel 2016 all'interno della campagna Stop Technion, chiedendo appunto la rescissione degli accordi col Technion di Haifa, che è una delle università più coinvolte nell'occupazione coloniale. Per darvi anche un esempio di che cosa stiamo parlando, anche quando si parla di boicottaggio accademico, un'università come il Technion di Haifa è un'università in cui viene fatta ricerca militare in senso anche proprio, ovvero vengono ricercati ad esempio i bulldozer che stiamo vedendo in azione sia a Gaza che in Cisgiordania, vengono ricercati i sistemi di videosorveglianza nei confini, viene ricercata la tecnologia a drone ripulita, come sappiamo, col dual use, questo doppio uso civile e militare, e soprattutto anche nei campus che ospitano gli studenti viene perpetrato quello che è il sistema di apartheid, ovvero ci sono campus separati per studenti israeliani e studenti arabi, vengono date borse di studio e programmi di studio particolareggiati per gli studenti che fanno la leva militare, ad esempio. Questo per dire come la complicità non è una cosa così contingente e casuale, ma è proprio studiata scientificamente a tavolino.
Certo. Senti, volevo provare a spostarmi invece, se per te va bene, su una questione un po' più generale. Cioè appunto, sì, da un lato abbiamo visto appunto le azioni, le varie azioni che vengono fatte di solidarietà qui nei nostri confini, come può essere un presidio, un'occupazione, oppure anche le azioni di boicottaggio. È uscita poco fa, da qualche ora, anche sulla pagina Instagram dei giovani palestinesi, la notizia, insomma, del furto degli organi dei palestinesi, no? Ti volevo chiedere un po' se ti andava di fare un punto un po' generale, a che punto è secondo te, che valutazioni vi state facendo la resistenza palestinese, e dall'altro lato invece non, insomma, proprio il conflitto all'interno di Gaza.
Allora, il punto rispetto al conflitto in generale è che sicuramente la popolazione di Gaza è estremamente, è un eufemismo dire estremamente, provata, perché stiamo parlando di una situazione in cui si tratta di un vero e proprio assedio medievale, in cui le persone muoiono di fame, di sete, si trovano in una situazione incredibile di stenti. Nonostante ciò, comunque la resistenza non sembra assolutamente voler arretrare. Infatti è stata rifiutata, come è stato detto anche nei media mainstream occidentali, la tregua da parte della resistenza, ma questo perché è stata rifiutata? Perché di fatto si chiedeva di sostanzialmente liberare i prigionieri israeliani senza che poi Israele addirittura si ritirasse da Gaza, offrisse nessun tipo di garanzia che poi si sarebbero fermate le ostilità una volta appunto liberati i prigionieri. Quindi appunto è stato rifiutato in questi termini, non come viene detto che appunto la resistenza palestinese ha rifiutato la pace, come dicono. Però questo comunque dimostra che comunque sia c'è un la resistenza tiene botta, e soprattutto lo confermano anche gli avvenimenti che dell'ultima settimana, come sono molto importante anche il ritiro della truppa d'élite della brigata Golani, ha seguito anche di un'imboscata in cui ha perso la vita un loro ufficiale, che appunto il più alto in grado ad essere stato ucciso dall'inizio dell'invasione israeliana, e quindi e le operazioni comunque della resistenza si susseguono innumerevoli. Anche gli israeliani comunque sono molto provati, sia per quello che avviene anche nel nord, al confine col Libano, in cui comunque vengono confermate anche da fonti israeliane le innumerevoli vittime e innumerevoli feriti, e l'inquietudine è confermata anche dalle dichiarazioni di Netanyahu, che ha minacciato di invadere il Libano addirittura, ma non si capisce bene questa minaccia buttata un po' così a caso, visto lo stato delle cose. Un altro fonte importante è quello aperto sicuramente dallo Yemen, dalla resistenza yemenita, che sta dimostrando veramente eroica nel bloccare le navi nel Mar Rosso, e che sta mettendo a dura prova l'economia israeliana, e non solo in realtà. E questo è confermato anche dalla coalizione che ha provato, anche di questo abbiamo dato notizia attraverso i nostri canali, che ha provato a tirare su gli Stati Uniti. Una coalizione di cui fa parte di fatto anche l'Italia, che ha mandato una fregata, però va sottolineato come poi anche paesi come l'Italia, la Francia e la Spagna, che comunque hanno dato il loro sostegno, di fatto si sono anche defilati a livello internazionale. Questa coalizione sembra anche già abbastanza fallita di fatto. Questo per dire anche la difficoltà in cui si trova non solo Israele, ma tutta la compagine della NATO, e anche la resistenza irachena. Di fatto delle notizie, anche questa delle ultime ore, sta intensificando, ha fatto oltre 100 attacchi nelle basi americane, sia in Iraq che in Siria. E quindi questo per dire com'è la guerra di fatto. Nonostante lo strapotere che va sempre sottolineato, nonostante l'enorme potenza di fuoco israeliano, di fatto è tutt'altro che certa come esito.
Chiaro.
Perché comunque la resistenza rimane, e anche in Cisgiordania, in questo momento in cui c'è un forte incremento della della presenza militare israeliana, ma anche lì sta incontrando soprattutto nei campi profughi una strenua resistenza.
Chiaro. Senti, scusa, un'ultima domanda, se hai ancora 5 minuti.
Sì.
E, da un punto di vista invece dello scacchiere geopolitico internazionale, oggi abbiamo dato lettura del ruolo che l'Egitto vuole ricoprire in Medio Oriente. Tu che cosa ne pensi? Non so se hai visto quello che...
Sì, sì, io penso che nel senso è difficile fare valutazioni in questo senso, perché sì, l'Egitto sta acquisendo questo ruolo, ma come sempre, come non solo l'Egitto poi, ma tanti altri paesi arabi trovano di fatto a dare un colpo al cerchio e una alla botte. E secondo me quello che si aspetta è poi di vedere un momento in cui poi ci sarà una certezza anche su quelli che saranno gli esiti dello scontro, e poi potranno appunto decidere la loro posizione finale in base a quello che succederà. Però per ora sono comunque da una parte posizioni insoddisfacenti e poi molto molto mutevoli, e in questo frangente appunto posizioni invece come quelle della resistenza yemenita sono quelle che poi indirizzano maggiormente anche i movimenti dei governi. Per fare un esempio, cioè nella tregua che c'è stata appunto la tregua di, non mi ricordo esattamente adesso quanti giorni fossero, però dove quando c'è stato lo scambio qui degli ostaggi, sì, sì. È venuta dopo che appunto era stata bloccata la prima nave lì nel Mar Rosso. Questo a testimonianza che nel momento in cui poi la Lega Araba di fatto era riuscita a far entrare quasi una bottiglietta d'acqua nella striscia di Gaza, invece quella Tolli ha fatto retrocedere Netanyahu dalla sua posizione più oltranzista sull'invasione. E questo non vale solo appunto per i governi arabi, ma vale anche in generale per quelli occidentali, che anche sulla questione, anche per dire la situazione che si sta creando all'ONU con i continui veti, di fatto sta incrinando anche il livello di consenso quantomeno rispetto a Israele. Però appunto sarà determinante vedere poi concretamente come si evolverà la situazione. È prematuro fare valutazioni in questo senso, e sicuramente anche i governi sono molto attenti a quelli che potrebbero essere appunto la situazione interna di consenso e di mobilitazione popolare, soprattutto in Egitto, che essendo anche lì, essendoci in ballo la questione anche dei possibili profughi, deve stare ben attento e farsi i suoi calcoli anche rispetto al popolo egiziano, insomma.
Perfetto, allora io insomma ti ringrazio, rilanciamo l'appuntamento del 31 dicembre di fronte alle mura del carcere di Rebibbia, e non solo per far sentire la vicinanza ai detenuti e alle detenute, ma in questo caso anche per esprimere la solidarietà e per la liberazione della Palestina. E quindi voi insomma non staremo fisicamente insieme il 31 dicembre, però insomma ci riusciremo a sentire, se non sbaglio, proprio da lì sotto.
Sì, certo, ci saremmo anche noi a distanza.
Ti ringrazio, e allora insomma ci sentiamo il 31 dicembre. Ciao.
Grazie. Ciao.
Entre la justice et la police, nous allons vraiment unir nos efforts pour que les voyous payent. La place des voyous, elle est en prison. Elle est en prison.
Je vais adresser ces jours prochains une circulaire au préfet pour leur demander d'être vigilants, plus exigeants sur les critères de l'assimilation, parce que l'assimilation, c'est le mot qui est écrit dans la loi. Dans la loi.
Première ligne. Première ligne. Première ligne. Hissez-nous les cancers du système. Moi j'emmerde la norme. Moi j'emmerde la norme. Pas de temps à perdre avec la pitié. Aucune tolérance, aucune finesse. Pas de compromis depuis l'âge du silex. En marche du business, du rap ou t'y reste. Sauvage, vorace comme un putain de T-Rex. Rêve de politesse, place au commando. Anti-coup, anti-flic et nostalgique de Franco. Adepte du fureur, auteur, chroniqueur. Descendu, pendu, ça dépendra de notre humeur. Aucune doléance, aucun passe-droit, aucune clémence de Claude Guéant à Pasqua. Chef réactionnaire, polémiste en colère. On connaît la solution, c'est l'exécution sommaire. Pas le temps de se détendre, ni envie de vous plaire. En première ligne, les narines dans la poussière. Des heures à réfléchir, vieillir sur les nerfs. Lutter, mourir dans un climat délétère. Pas de décence, aucune pitié. Quand tu pries vengeance, le cul dans l'obscurité. Ils essayent d'éviter ce qu'ils ont engendré. Font minogité, mais leur empire peut trembler. Déchets statistiques, erreurs systémiques. Dégénérés chroniques, bon qu'à taffé ou mentier. Aucun relâchement, sous l'étendard. Classé non standard, le rap n'est pas un passe-temps, bâtard.
Envie de scier les barreaux, de faire péter un QHS comme Charlie. Serrer la tête d'un fab dans un étau. Vandaliser les quartiers riches de Paris. Stopper le manège, leur politique déliquescente. Stop, on abrège, leur rhétorique plus que puante. Maintenant il faut des armes comme Blanqui. Ligne de front acquis 2012. C'est pas la fin du monde, c'est le choc des révoltés. Face aux famas d'intrigue acquis. Indigène, indigeste que la France a du mal à digérer. Politique de l'émeutier, banque, vitrine et carreaux cassés. Déclaration de guerre, quand la violence est l'expression de la rage et la révolte. Qui sème la misère récolte ses viscères. De platine, de mic branché sur 93 volts. Face à l'immonde, je porte la haine de ceux qui ont des milliers de raisons de vouloir poser des bombes. Réactivation du commando maïque. Prévenez les flics, les députés, les ministres et les apparatchiks. Nous sommes en guerre et c'est peut-être pas le fruit du hasard. T'étonne pas si on t'insulte de sale bâtard.
Garde en tête que la guerre sociale a déjà éclaté.
Première ligne, nous sommes en guerre. A pour la paix, A pour la paix. Mais la victoire, toi.
Quand ils envoient leurs hommes en première ligne dehors sans avoir reçu d'ordre, ressent le cœur qui cogne pour défoncer leurs portes.
En 2009, toujours d'actualité, on avance en terrain miné en proclamant la légitimité de la lutte armée par tous les moyens nécessaires, frères de nos quartiers populaires. L'autodéfense est un droit, une posture inébranlable. Au même titre que l'amour de la liberté, l'ambiance électrique est palpable. Noyau, cellule, groupe organisé, brigade. Commando autonome, branche musicale de ceux qui ont décidé de résister. Ambiance amicale, esprit de camaraderie. Autogestion, indépendance et autonomie. Réseau clandestin, technique sophistiquée. Infiltration RG démasquée et ligotée.
Allora noi ci prendiamo ancora un momento di pausa, 11:45, questo era uno spazio redazionale dedicato al presidio che ci sarà il 31 dicembre davanti al carcere di Rebibbia alle ore 10 fra via Bartolo Longo e via Maglietti. E abbiamo sentito diverse voci, fra poco verrà anche caricato sul sito, ci dovrebbe essere probabilmente un ultimo intervento in conclusione di questo redazionale. Noi ci prendiamo ancora un po' di pausa per rifiatare e per collegarci con il compagno e torniamo in voce.
Propos explicite, clair, limpide. Mise à nu de nos cœurs et de
de nos âmes. La solidarité est une arme, libérez-les. Au point levé du calibre 12, ma voix pousse les murs. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse.
Ensemble, ensemble,
c'est ensemble que nous sommes.
Que nous sommes
ainsi préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui cogne pour défoncer leur.
Je suis pas n'importe quel con, je veux pas devenir. Je suis déjà quelqu'un, et loin d'être quelconque. Car quand je tombe, je suis le seul sur lequel je compte. Mais c'est ensemble qu'on peut être invincible. Ne plus devenir la cible des flics et autres racistes, couleurs d'affiches. Mettre fin à un cycle où on nous dit qu'il en est ainsi. Rallumer l'étincelle. Les devancer, réaliser de belles choses à la De Vinci. Car ici ça taffe un intérim, se prive de tout loisir. Et c'est nous que l'on dit oisif. En somme, nous sommes des bêtes de somme, bonnes qu'à produire. Va comprendre,
va comprendre.
Il est plein, ils sont blindés jusqu'à l'os et c'est eux qu'on plaint. La solidarité est une arme, une larme que l'on retourne contre l'oppresseur. Qui se nourrit des luttes passées de nos prédécesseurs. Je sais, c'est pas facile, mais imagine tout ce qu'on assassine. L'internationaliste et cette hymne, quand dans sa solitude, l'individu n'entend pas les bombes. Moi je me veux citoyen du monde, adopte l'attitude de ceux qui luttent contre un système qui tue. Ils mondialisent, donc on en fait de même. Solidaire de ce qu'on enferme, c'est la parole de ce qu'on veut faire taire. L'Eldorado du clan d'eau traversant terre-mer, et le jet de ce bourgeois qui peut tout se permettre. Tu connais la devise, on fait pas ça en vain. On rappe pour demain, car résister c'est vaincre.
La solidarité est une arme, libérez-les. Au point levé du calibre 12, ma voix pousse les murs. Quand ils envoient leurs troupes à la rescousse.
Ensemble, ensemble,
c'est ensemble que nous sommes.
Que nous sommes
ainsi préparés quand ils envoient leurs hommes. En première ligne dehors, sans avoir reçu d'ordre. Ressent le cœur qui cogne pour défoncer leurs portes.
Siamo cuori stanchi.
Forte, forte.
un altro giorno ancora. E no, che non crediamo più alle favole, che non montiamo più le fragole, che non si vedono le stelle in questa cazzo di città. Meglio combattere o dormirci su, provare a esistere o resistere. Dimmi che differenza fa. Lo sai che differenza fa. Che differenza fa?
oggi io rinasco perché ho capito che non sono come voi e non lo sarò mai. In testa una sirena schiarisce il mio pensiero. Oggi si riparte dallo zero. Oggi io rinasco perché ho capito che non sono come voi e non lo sarò mai. In testa una sirena schiarisce il mio pensiero. Oggi si riparte dallo zero. O sono troppo giovane, un po' troppo malato, ma oggi è il più bel giorno da quando sono nato. Se esiste un Dio mi è testimone, ha scelto la mia vita e chiudo ogni spiraglio per uscita. Never.